Insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. E la volta scorsa abbiamo letto gran parte del capitolo 9 e non l'abbiamo terminato, vi ricordate che poi era rimasto un po' di tempo. E se Franco, per favore, se puoi prendere un po' di ci sono anche degli sgabelli in modo che si possa sedere, ci sono delle Bibbie anche forse ancora lì sotto. E allora ricordate, abbiamo letto la prima parte gran parte del brano, il brano del cieco nato. Stasera lo concludiamo e cercheremo di leggere anche il capitolo 10, e per poi lasciare naturalmente al prossimo incontro il brano bello e importante di Lazzaro. E poi ancora il capitolo 12. Sto dicendo questo perché, finito il capitolo 12, prima di entrare nel racconto della passione e morte e resurrezione del Signore, faremo un incontro di scambio. Vi ricordate la volta scorsa avevo accennato un po' ne parleremo, quindi diciamo prima di poi entrare nel finale del Vangelo. Allora, la volta scorsa avevamo letto questo brano, questo non è un miracolo, ricordate, Giovanni non parla mai di miracolo, parla di segni. Poi dobbiamo anche tener conto, andate dai sommi sacerdoti a prendere Gesù, non lo prendono, tornano e i sacerdoti dicono: ma perché non l'avete preso? E loro cosa rispondono? Non abbiamo mai sentito nessuno parlare come quest'uomo. Cioè, dove poi l'aderire a Lui, l'entrare e cercare una relazione con Lui è data da un fascino che questa persona, la sua parola, che ci arriva anche attraverso altre persone che l'hanno conosciuto, ci porta, no? Io credo che questo sia un po' nelle relazioni e anche nelle relazioni affettive. Adesso io non ve lo chiedo, nel senso che non dovete rispondere, ma anche nei cammini, no, di coppia che fate, perché state con quella persona, perché avete, no? Perché qualcosa vi ha preso il cuore dell'altro, no? E allora, e vi ha aperto alla luce, vi ha aperto alla vita, vi ha dato senso. Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Interessante, Giovanni è un po' ironico, no? Cioè, quindi questa continua richiesta di sapere, eccetera, il cieco, colui che era cieco, adesso non è più cieco, gli dice: volete forse diventare, volete udirlo di nuovo? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. È sempre la domanda del Vangelo, no? Da dove vieni? Chi ti manda? E chi ti accredita in qualche modo, no? Con chi sei in relazione? Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Fra l'altro notate, noi sappiamo, il problema qual è? Che non sappiamo, noi sappiamo tutto, ma questa cosa non sappiamo di lui, no? E questo ci fa dire che non va bene. Non è venuto, diciamo, dai canali da cui normalmente si deve venire, cioè, come dire, un potere che gestisce tutto. No, anche come dire, chi deve venire, no, le promozioni, le carriere, anche nell'ambito ecclesiastico, sapete che ci fu su un giornale, non è qualche anno fa, che quando Zuppi fu fatto vescovo di Bologna, l'attuale vescovo di Bologna, no? Il cardinale, e la sua nomina un po' scombussolò perché era uno di Roma, eccetera, no? Che va a fare il cardinale a Bologna, allora scombussolò alcuni vescovi dell'Emilia Romagna che pensavano invece che, secondo una certa visione, a Bologna ci doveva andare per un discorso di avanzamento di carriera, no? Cioè uno di loro. E qual è la cosa? Che questo qui, senza che, preso dalla rabbia di questa cosa qui, si mise a parlare male sia di Zuppi, ma soprattutto di chi l'aveva mandato lì, cioè di Papa Francesco, augurando che la Madonna ci faccia la grazia di chiamarlo presto, e in treno, ad alta voce, e senza avere l'accortezza, non lo sapeva, che dietro di lui c'era un giornalista che ha scritto tutto quello che diceva e ha pubblicato il giorno dopo. Questo sto dicendo dei fatti, e lui non ha smentito questo qui. Allora, questo per dire, vedete, no? Cioè, un potere che, no? Dove tutto, dove ci sono le, appunto, gli avanzamenti di carriera, gli uomini giusti, le cordate giuste. Allora, sta arrivando questo, no? Che ha successo, questo è il problema, perché non avesse successo, nessuno, vabbè, come è venuto, se ne va. Ma questo muove gente, questo agli occhi delle persone fa delle cose che sembrano buone, no? Allora, per il potere che deve sapere tutto e controllare tutto, rispose quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Vedete, mi ha aperto gli occhi, per cui, come dire, Dio ha ascoltato il suo gesto, la sua parola, no? Ma se è peccatore, cioè non avrebbe dovuto ascoltarlo, per cui il punto qual è? La guarigione, vedete, sta... Cioè quest'uomo sta facendo un discernimento, sta dicendo da dove partiamo? Dal fatto che io ci vedo, grazie a quest'uomo Gesù. Se quest'uomo Gesù non viene da Dio, la sua preghiera non sarebbe stata ascoltata, io sarei rimasto nelle tenebre, ma io ci vedo. E allora, da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato, generato cieco. Vedete, generato cieco, generato dalle tenebre, che uno ha vinto le tenebre. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi? E lo cacciarono fuori. Notate che questa è la stessa cosa che hanno detto all'inizio i discepoli, no? Lui è nato cieco perché è stato generato nel peccato, no? E qui i farisei stanno dicendo la stessa cosa dell'inizio, cioè dei discepoli. No? Sei nato tutto nei peccati, insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è il Signore perché io credo in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò innanzi a lui. Notate questo cammino di conoscenza sempre più profonda di Gesù, che qui diventa piena, no? Nel dire: credo, Signore, chiamarlo con il titolo di Kyrios. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E il cammino battesimale, no? Il battesimo, cioè come noi lo viviamo, è problematico, cioè nel senso che farlo a bambini bisognerebbe riflettere no, le famiglie, qualche incontro, no? E con la cosa che molte volte quelle famiglie che chiedono il battesimo per i figli sono cristiani, a volte da quello il cuore lo vede Dio, ma da quello che sembra tradizionalmente, no? È un rito di iniziazione quasi culturale ancora da noi, no? Il battesimo anticamente, la preparazione al battesimo era un cammino di anni, almeno 3, in cui c'erano passaggi, c'erano anche scrutini, cioè momenti in cui la comunità confrontava il catecumeno per chiedergli come sta andando, cioè se la tua vita, no, se sta cambiando, se senti che la parola del Signore diventa sempre più importante per te, no? Cioè, eventualmente qualcuno lasciava. Ma non perché, no? Ma perché per aiutare, no? E allora il sacramento era, no? Come dire, il culmine di tutto un cammino di adesione a Cristo e alla sua comunità. Entrando nella sua comunità, a Cristo entrando nella sua comunità. Credere in Cristo entrando nella sua comunità. E quando noi diciamo il credo la domenica, noi diciamo che credo a Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo, crediamo a Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, crediamo allo Spirito Santo, crediamo la Chiesa come opera dello Spirito Santo. Cioè nel senso che noi crediamo al Dio Trino, e poi crediamo all'opera dello Spirito che è la Chiesa, ma c'è differenza, insomma, mi sto spiegando, no? La cosa è il nostro Dio che viviamo nella Chiesa, con tutta la sua santità e tutto il suo peccato. E Gesù disse allora è per un giudizio, in realtà questo termine potrebbe essere tradotto con discernimento, In greco non è tanto un giudizio nel senso di un giudizio, ma un discernimento. Io sono venuto in questo mondo perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E questo è un modo di dire naturalmente ebraico, no? Cioè Gesù non è che è venuto per letteralmente accecare coloro che vedono, no? Ma per dire, per far rendere conto a coloro che pensano di vedere che tutti quanti siamo nelle tenebre, che in qualche modo le dinamiche che ottenebrano i nostri sguardi e che non ci fanno vedere bene l'altro e gli altri come fratelli ma come nemici ci abitano tutti noi. E in quella parabola nel Vangelo di Luca e poi anche in Matteo, dove si parla della parabola del pastore che ha 100 pecore e ne perde una, e dice, perché Gesù dice, chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta? Uno direbbe, Signore, nessuno di noi farebbe una cosa del genere, perché c'è 99, va. Il problema qual è? Che quelle 99 al sicuro non ci sono. Noi siamo tutti in quell'una. Nessuno di noi è sicuro, nessuno. E allora ecco, no? E Gesù è venuto per un discernimento, per poter, come dire, coscientizzare le nostre tenebre, per esserne liberati. Cioè, come dire, renderci conto della nostra cecità, che ci allontana dagli altri, dalla vita, perché il Signore ci faccia vedere, ci dia luce, illumini il nostro cuore e i nostri occhi. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Vedete, no? Se foste ciechi come costui, no, dalla nascita, cioè non ci sarebbe il corso del peccato, ma dato che presumete di vedere, il vostro peccato rimane. Amen, amen, io vi dico. Ora attenzione, qui c'è il passaggio al capitolo 10, in realtà vediamo che il discorso va avanti, Gesù sta continuando questo discorso. E questa traduzione, in verità io vi dico, alcuni biblisti dicono che sarebbe stato meglio lasciarlo amen, amen, dico a voi, perché così è in greco, cioè in greco c'è l'espressione amen, amen, che è è una parola che viene dall'aramaico e anche in ebraico c'è, per cui se già lo scrittore che scriveva in greco non l'ha tradotta in greco, ma l'ha lasciata in aramaico, forse, no? E questo amen, amen, dico a voi, era un intercalare che si usava nei circoli dei maestri con i discepoli e normalmente lo utilizzavano i discepoli. Cioè quando il maestro diceva una sentenza, un insegnamento, i discepoli dicevano amen, maestro. Amen, cioè che significa così è, per noi è così sia, no? Ma in ebraico è così è. I Vangeli ci testimoniano che Gesù utilizzava questo intercalare alcune volte per dire quel amen, amen, vi dico, cioè quello che sto per dire è così, per dare più forza a quello che stava per dire. Chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale dall'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce, egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E questa bella immagine del pastore, no? È un'immagine che sappiamo nell'Antico Testamento è molto, molto presente in culture dove la pastorizia era molto più di noi, no? Cioè, anche nella nostra Puglia qualche volta si trova ancora qualche gregge, no, di pastori, con pastori tutti stranieri normalmente, gli italiani non fanno più pastori normalmente. E invece nella Bibbia ricordate che il primo pastore di cui si parla chi è? Chi è? No, non è Abele. Abele, no, è stato detto Abramo. E Abele. E poi ci sarà Davide, che era questo pastorello che conduceva e riconduceva Israele, eccetera, eccetera. I re e coloro che hanno responsabilità, anche i sacerdoti, i sommi sacerdoti, erano chiamati pastori di Israele. L'esperienza di questi re, di questi sacerdoti, eccetera, è stata in generale disastrosa, per cui i profeti hanno cominciato a dire: Signore, vieni tu a pascere il tuo popolo. Vieni tu a pascere il tuo popolo. E allora si attendeva, no, che il Signore venisse a pascere il suo popolo attraverso la figura del suo Messia. Per cui Gesù prende questo, no, cioè questa figura per dire: ecco, no, chi è il pastore che ha cura delle pecore. Fra l'altro, recinto, chi non entra nel recinto, qui in greco è usata la parola che indicava il cortile dei sacerdoti. Ricordate nel Tempio, il Tempio di quello che Gesù ha conosciuto, quello che poi è stato distrutto dai Romani nel 70 d.C., che era una specie di scatole cinesi. Allora all'interno, il luogo più interno era il Santo dei Santi, dove solo il sommo sacerdote una volta l'anno, nel giorno di Yom Kippur, il giorno dell'espiazione dei peccati, entrava e pronunciava il nome impronunciabile di Dio, che nessuno di noi sa come si dice, con buona pace i testimoni di Geova che non lo ammetteranno mai, perché? Perché le quattro consonanti del tetragramma soltanto il sommo sacerdote sapeva come venivano vocalizzate, no? Cioè bisognava aggiungere delle vocali che solo lui sapeva. E allora e pronunciava il nome di Dio che non si pronunciava. Poi, attorno al Santo dei Santi, c'era il cortile dei sacerdoti, e dove solo i sacerdoti potevano entrare. Gesù lì non è mai entrato. Però allo stesso tempo, no, Gesù qui usa quel termine per dire di sé, in qualche modo, che lui, il pastore, è anche sacerdote. Il sacerdote è visto, no, in tante culture come l'intermediario, colui che prende l'offerta da parte dei fedeli, no, la brucia, il fumo sale a Dio insieme all'incenso, e poi dopo prega, esce fuori e dà la benedizione. Vedete, no? L'offerta da parte del fedele è la risposta di Dio attraverso la benedizione del sacerdote. E allora, come dire, è Gesù che realizza l'incontro, no? Tra appunto le sue pecore e il pastore che è il padre suo. E dice, gli chiama, gli apre, le pecore ascoltano la sua voce, e gli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. È bella questa cosa, che le pecore sono raccolte per portarle fuori, non per, come dire, no? Essere custodite, difese, quasi in uno, no, ma per portarle fuori, lui davanti e le pecore dietro. Quando Papa Francesco parla di una chiesa in uscita, no? Cioè di una chiesa che appunto vive nel mondo. E le pecore che seguono, perché vedete come torna sempre, conoscono la sua voce. Qui non è solo la sua parola, ma la sua voce, no? Cioè il suo timbro, la sua... molte volte al telefono, sentendo una persona, la riconosciamo prima ancora di capire di che cosa ci sta dicendo, proprio dal timbro, dalla musicalità, così, della voce, no? Perché c'è familiare. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Il termine similitudine è un termine greco che in ebraico fa riferimento ai proverbi, ai mashal, ai meshalim, cioè che appunto sono, no, dei proverbi, di cui poi vedremo che Gesù cerca di dare una spiegazione, ma alcune volte le spiegazioni dei proverbi sono ancora più enigmatiche dei proverbi stessi, perché essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: amen, amen, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Lui è la porta. Per noi cristiani, noi siamo coinvolti nella relazione con questo Dio, comunione nello Spirito Santo per mezzo di Gesù al Padre. E se fate attenzione, le preghiere eucaristiche che i presbiteri pregano, no, a nome di tutta la comunità, e la preghiera eucaristica è quella che comincia con il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, eccetera, eccetera, e finiscono dove? Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio, e tutta l'assemblea dice amen. Questa è la preghiera eucaristica. La preghiera eucaristica, se fate attenzione, il presbitero si rivolge al Padre per mezzo di Gesù, mossi dallo Spirito Santo. Non si cita, se non perché è la forza che ci fa parlare al Padre perché per Gesù che in quell'ultima sera prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, eccetera, eccetera, no? Quindi, come dire, per noi è attraverso di Lui che noi entriamo nella vita. E dice: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. E sapete che, lo accennavo già la volta scorsa, naturalmente questo termine kalos potrebbe essere tradotto anche bella. E alcuni lo fanno, ci sono diversi biblisti che leggono: io sono il pastore bello.
Bello.
Bello, io sono il pastore bello. Che naturalmente non è, secondo i nostri canoni, il modello, no, super figo, che, no, fa le foto e dice: bello, sono bello. No, ma dice quella, no, quel fascino di una vita sensata, piena, che dà vita. La, come vi dicevo anche altre volte, nella tradizione dei padri del deserto c'è la figura del bell'anziano, del bel vecchio, così detto proprio, no? Con quel detto dove alcuni monaci vanno ad Antonio il Grande per chiedergli un insegnamento, e ne ho trovato un'altra versione, perché prima ne conoscevo una, adesso ne ho trovato un'altra che è una variazione, che dice che tre discepoli andavano ogni anno da Antonio a chiedere un insegnamento, due domandavano e uno stava zitto. E dopo alcuni anni che questi venivano e sempre due domandavano e uno stava zitto, Antonio si gira verso quello e dice: senti, ma tu sei diversi anni che vieni qui e non domandi niente, ma come mai? E lui dice: Abba, a me basta guardarti. Questo è il bel vecchio. No. Cioè, quelle persone che incontrarle già, in questo senso, almeno poi ciascuno di noi potrebbe raccontare i suoi incontri. Per me è stato quelle volte, poche volte, che ho incontrato Martini e che ho avuto la possibilità, il dono, di incontrarlo un mese prima della morte, come avevo già detto, no? E a Gallarate, e stare un po' con lui insieme a un prete che lui aveva ordinato. E sono quel, non poteva quasi parlare, era ancora vigile. E però veramente alla fine ci siamo inginocchiati e abbiamo chiesto la sua benedizione, e proprio sentendo dal cuore, no, che avevamo bisogno che quest'uomo ci desse la sua benedizione. Allora sono quegli incontri con quelle persone piene di Dio, piene di vita, che sono persone belle, belle. Allora, queste ci dicono, sono in qualche modo scintille di quello che doveva essere Gesù, no? Una persona bella che, appunto, e qui dice lui, che parla di una bellezza che unisce, che salva, no? Che non muove invidia. Da noi certi canoni di bellezza creano problemi, no? Cioè, perché bisogna essere secondo quei canoni, bisogna... qui invece è una bellezza che apre vita, no? Che apre comunione. Il mercenario che non è pastore, vedete, il buon pastore dà la propria vita per le pecore, è disposto a giocarsi e a rischiare, mentre il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Le pecore appartengono al pastore bello, cioè in qualche modo sono della sua famiglia, sono sangue suo, per cui per loro lui dà la vita. Io sono il buon pastore, il pastore bello, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Attenzione, il termine conoscono, il verbo, questo verbo, dice una conoscenza biblica che è una conoscenza relazionale, non è una conoscenza tanto intellettuale, no? Cioè dove io posso conoscere una cosa studiandola, senza mai poi andarci mai o incontrarla personalmente, no? Qui invece è una relazione, io le conosco e loro mi conoscono. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E, vedete, questa relazione che è simile alla relazione che lui ha col Padre. Io ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. E qui naturalmente è detto anche questa cosa di altre pecore, di un altro gregge, che anche quelle io devo guidare, eccetera, eccetera. E allora abbiamo vissuto un po' di giorni fa, no, la settimana per la preghiera dell'unità dei cristiani, no? E anche se poi qui la preghiera va per tutto il mondo, cioè dove non dobbiamo entrare nella logica, cioè di dire no, allora tutti dobbiamo arrivare, che tutti devono credere in Cristo, eccetera, eccetera. Io credo piuttosto partire dal desiderio che magari ci portiamo dentro di poter vivere in comunione, che tutti i popoli possano vivere in pace, attraverso l'opera di Dio, che come sarà non lo sappiamo, come sarà non lo sappiamo, ma quello che no, in questa preghiera di Gesù possiamo, come dire, anche noi sperare è che si possa essere un solo gregge. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Sorse di nuovo dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: è indemoniato ed è fuori di sé, perché state ad ascoltarlo? Altri dicevano: queste parole non sono di un indemoniato. Può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Concludiamo il capitolo velocemente. Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno, Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Attenzione, stiamo vedendo, no, come questi capitoli sono ritmati dalle feste ebraiche, la festa della dedicazione. La festa della dedicazione era la festa in cui si ricordava la ridedicazione del Tempio, cioè nel senso che quando ormai il regno di Giuda, diciamo, a un certo punto è sotto gli ellenisti, sotto il potere ellenistico, stiamo parlando del terzo o secondo secolo avanti Cristo, in particolare dei Seleucidi, Antioco, Epifane, avete sentito, no? Il primo e il secondo libro dei Maccabei. Allora lì ci sarà l'abominio della desolazione. Vi ricordate che anche nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, si parla a un certo punto dell'abominio della desolazione? Cos'è questo abominio della desolazione? E che a un certo punto Antioco Epifane fece installare una statua di Zeus nel Tempio, no? Questo fu la goccia che fece traboccare, diciamo, il vaso, per cui scoppiò la rivolta dei Maccabei, che poi vinsero e riuscirono a scacciare, no? Allora, quando ci fu questo cambiamento del Tempio in un Tempio ellenista, furono fatti sparire anche tutti gli arredi liturgici di quelli ebraici, e in particolare anche la lampada che era accesa giorno e notte davanti al Santo dei Santi. Tra l'altro, vi ricorda qualcosa una lampada accesa giorno e notte davanti al nostro tabernacolo? Allora, noi la mettiamo da lì, questo tanto per dire le nostre radici ebraiche, noi lo mettiamo da lì, quella si chiama la Ner Tamid, la luce di sempre, che era accesa giorno e notte, eccetera. Allora, in che cosa c'è la festa? Che quando i Maccabei scacciano i Seleucidi, riprendono il Tempio, miracolosamente seppellita sottoterra, ma sotto in una parte dove c'era anche dell'aria, miracolosamente, così si dice, io vi dico, si ritrovò questa luce, questa Neftamid, che non era stata spenta. No? Cioè, questo naturalmente è un significato simbolico, per dire, ecco, la presenza di Dio non se n'era andata. E allora c'è questa ridedicazione, no? con la luce. Ecco, perché ci sta dicendo questo Giovanni? Perché fra l'altro, quando Giovanni sta scrivendo queste cose, il Tempio non c'era più. Era stato distrutto, perché se stiamo parlando del 90 d.C., nel 70 d.C. il Tempio non c'era più. Per cui la comunità cristiana, come dire, stava dicendo anche agli altri ebrei che si domandavano, ma come facciamo? Non abbiamo più il Tempio, non abbiamo più la luce. E allora per i cristiani era, non importa più quella luce, perché Gesù è la luce. Come non importa più quell'acqua, vi ricordate, che si prendeva dalla piscina di Siloe e si portava al Tempio, perché Gesù dice, chi ha sete, venga a me, e fiumi d'acqua viva, eccetera. No? Allora, per questo Giovanni sta parlando delle feste. E allora era inverno, Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano, fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose loro, ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me, ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha data è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Immaginate come queste parole possano risuonare, no? Cioè, di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo, ricordate che le avevano già raccolte. Gesù disse loro, vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi? E questa cosa del Padre, ricordate, è sempre il Padre che Gesù, è perché lui viene a narrare il Padre, a dire chi è il Padre, attraverso le sue opere lui sta narrando il volto di Dio. Gli risposero i giudei, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Disse loro Gesù, non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Ora se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio non credetemi, ma se le compio anche se non credete a me credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma gli sfuggì dalle loro mani. Attenzione, qui c'è anche proprio il punto dirimente tra gli ebrei che hanno creduto in Gesù e gli ebrei che non hanno creduto, cioè che Gesù si è fatto figlio di Dio. Quello per quanto poi, giustamente, meno male, dobbiamo entrare in altre dinamiche anche per scrivere una storia diversa rispetto a tante storie purtroppo anche infernali che abbiamo vissuto nelle relazioni cristiani, ebrei, eccetera, però il punto che, sul quale ci... Però vedete qui, sì, si dice qualcosa proprio di Gesù, però si dice qualcosa anche di noi, cioè il pensare, che cos'è l'essere figli? Essere generati da Lui, cioè essere generati dalla vita, non essere generati dalle tenebre, cioè dove in qualche modo da dove veniamo dice anche dove andiamo, cioè nel senso questo cieco generato dall'inizio, no? Cioè come dire, poi alla fine siamo nati per caso, alla fine come dicono gli empi nel libro della Sapienza, la morte sarà il nostro futuro, per cui inevitabile, per cui godiamocela, cioè cerchiamo di vivere, no? E, no, qui si parla di una generazione di essere generati dal padre, dalla vita, rigenerati, generati di nuovo, nuovamente, no? Quel nascere di nuovo di cui Gesù parlava a Nicodemo, quando diceva bisogna nascere dall'alto, no? E allora ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. E abbiamo già trovato altri passi dove si dice e molti credettero in lui, no? E poi dopo ci sono sempre, no? O Gesù non credeva in loro già all'inizio, no? E come per dire, ecco, questo cammino di fede è un cammino in sviluppo, con momenti di crescita, momenti di arresto, momenti in cui si torna indietro, momenti di riprese, un po' come la nostra vita, no? Nei confronti di questo Gesù che ci attrae e allo stesso tempo su alcune cose ci fa inciampare. Comunque su queste cose qui e poi anche soprattutto su questo della figliolanza torneremo magari anche nell'incontro un po' di scambio che avremo tra qualche incontro. Bene, allora la prossima volta Lazzaro, andiamo in un brano molto bello. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona serata a tutti voi.